Sound Wave Radio, benvenuti con Carmen Salis e Impronte d'autore. Oggi ospite è la scrittrice Marina Corona. Ciao Marina.
Buonasera a tutti e ciao Carmen, grazie.
Allora Marina, all'attivo hai tre pubblicazioni, due di poesie e un romanzo breve. Hai iniziato un bel po' di anni fa, la prima pubblicazione è stato Le ali in prestito, quindi una raccolta di poesie. La poesia come massima espressione delle tue emozioni, del tuo sguardo sulla vita o è più la poesia come necessità di scarico, di rigenerazione?
Allora, ultimamente vedo la poesia come una sorta di viaggio interiore e la uso per esprimere i sentimenti attuali, chiaramente. Un tempo la vedevo un po' come flash fotografici, la usavo per fissare sensazioni. Oggi è proprio, la sento come un viaggio interiore.
Un viaggio interiore che è iniziato abbastanza avanti nel tempo, come mai?
Beh, no, è iniziato avanti perché prima avevo solo delle raccolte personali, il classico diario che si faceva da ragazzine, dove scrivevo tutte le mie sensazioni di adolescente e da bambina. E all'improvviso mi è venuta voglia di mettere su carta queste sensazioni e ho provato a mandare delle poesie a un editore che per fortuna me le ha accolte e da allora ho pensato che sì, in effetti potevo anche pubblicare un qualcosa.
È meglio rivederle, è meglio lasciarle andare in giro piuttosto che tenerle dentro al cassetto, dici?
Molte le tengo nel cassetto ancora. Poi quelle che ogni tanto pubblico e vedo che suscitano delle emozioni, allora sì, gradisco pubblicarle, mi fa piacere darle, diciamo tra parentesi, in pasto a qualcuno che le voglia leggere e apprezzare.
Hai descritto la poesia come viaggio interiore ed è così, effettivamente. È una creazione che ci porta anche a rivederci, a rivedere quello che siamo. Ma nelle tue poesie non c'è solo il viaggio interiore, c'è anche la tua osservazione di quello che è il viaggio di tutti, quindi uno sguardo sul mondo.
Sì, mi sono trovata proprio a descrivere delle sensazioni che ho fatto mie, immaginandomi la sofferenza della persona che in quel momento le stava vivendo. In genere sono quasi sempre in prima persona, come se queste cose fossero successe a me, anche perché altrimenti non riuscirei ad esprimerle con le parole se non le interiorizzo.
Quanto ci solleva leggere una poesia e quanto ci solleva scriverla? Secondo te la poesia è per tutti, è di tutti o è solo di quelli che sono quasi paragonati da qualcuno ai folli?
Allora la poesia potrebbe essere per tutti. Tra l'altro, se vogliamo andare molto indietro, prima anche gli analfabeti scrivevano per tradizione, poi venivano tramandate queste loro poesie anche verbali, quindi sicuramente è un qualcosa di molto atavico e oggi dovrebbe essere una cosa. Allora, la poesia dovrebbe lasciare delle sensazioni a chi le legge. Diciamo che la frase più bella che uno potrebbe sentire quando legge una tua poesia e sentirsi dire: hai scritto quello che io avevo in mente ma non riuscivo a metterlo in parole. Questa è una soddisfazione che in effetti ti dà la consapevolezza di aver trasmesso un sentimento comune.
Abbiamo detto che tu hai la prima pubblicazione, Le ali in prestito, che è una raccolta di poesie e di racconti brevi. È nata i primi del 2000, forse il 2008-2009, adesso ricordo comunque più o meno una decina d'anni fa. Prima di allora hai detto che non avresti mai pensato, comunque non ti sei azzardata a pubblicare. C'è stato, però già scrivevi.
Sì.
Qual è stato il motivo che ti ha spinto a privarti, a metterti in gioco e quindi a dare agli altri pensando di pubblicare, di cercare un editore, i tuoi scritti, che comunque erano abbastanza intimi.
Sì, in effetti erano intimi e molto difficili anche da interpretare. Allora, le prime cose che scrivevo erano degli stati d'animo che di poesia, se non che ce la vuoi trovare, erano dei racconti. Diciamo che mi ha spinto, ecco, a pubblicare una persona che, quando aveva letto una di queste storie, o come le vogliamo chiamare, poesie, ha detto: ma questa la devi pubblicare, io la sento proprio mia e chissà quanti altri la vorrebbero sentire. Un po' mi ha inorgoglito, non lo nego, ho pensato: dai, bello questa cosa che ha detto. E ho semplicemente tentato, mandandole da un editore che, come ho ripetuto, le ha accolte con molta soddisfazione da parte mia.
Tu scrivi: trasportiamo brandelli di frasi, memorizziamo nomi, focalizziamo visi, occhi, senza avere coscienza che da quel momento ne faremo parte.
Vero.
Quando hai avuto questa certezza? Prima di incontrare la scrittura, o l'hai sempre avuta?
Allora, una sensazione molto più tangibile l'ho avuta. Allora, io ho lavorato in un posto pubblico, no? Ho avuto di fronte questa persona.
Che tu lavoravi allo sportello?
Allo sportello, sì, in front
quindi
line.
Quindi vedevi persone line, a centinaia.
Si avvicendavano, erano di tutti i ceti sociali, di tutti giovani, anziani, di tutti i tipi. Però mi aveva colpito molto questa persona che, mentre stava facendo una semplice operazione allo sportello, mi ha detto: io quando vengo qui scelgo sempre di capitare con lei per fare l'operazione, perché è quasi terapeutica. Perché io non mi limitavo magari a fare la semplice operazione. Sì, tu guardi una persona e il bagaglio che porta dentro non lo puoi sapere. Molte volte gente scortese perché ha avuto una cattiva giornata o ha dei problemi familiari. Io lì ho fatto scuola, in quello sportello ho fatto scuola del genere umano, di tutti i tipi di persone che potevano capitare.
Scuola di vita alla fine.
Scuola di vita.
Ma vabbè, allora avevamo la fortuna di scegliere quello sportello, non sapendo che magari c'era una persona molto empatica dall'altra parte. Una persona molto empatica che ha visto il dolore da molto vicino. Adesso la domanda difficile che ti faccio è: quanto ti è aiutata la poesia dopo il grande dolore che hai subito, che nessuna madre dovrebbe subire?
Non è che, allora, io no, quando è successo purtroppo quella disgrazia di mio figlio, ovviamente in quei momenti sei completamente ovattata, sei completamente fuori dal mondo e dallo scrivere. Però era quasi una, la penna si poggiava da sola per poter alleggerire il dolore. Tant'è che magari rileggendole determinate cose sembravano quasi consolatorie. Mi ha aiutato la scrittura? Sì, penso di sì, mi ha aiutato a esorcizzare più che altro il dolore, a non restare chiusa dentro una stanza a piangere.
E secondo me scrivere aiuta anche a mantenere viva l'anima costantemente di chi se n'è andato, perché tu ad Andrea continui a dedicargli delle lettere che sono bellissime. È consolatorio perché lo tieni vivo non solo con l'amore che provi da madre, ma e non solo con le foto che immagino avrei ovunque a casa, ma lo tieni vivo perché continua ad esserci un rapporto fra te e lui.
sicuramente, sì, questo fatto lo tengo vivo, sì, io scrivo ad Andrea come se fosse qui, gli racconto cose dicendogli anche come tu già saprai, perché so che loro ci vedono, ci sentono, ci stanno accanto, quindi non penso che ci sia un'evoluzione dall'altra parte, poi non so che cosa sia, ma il fatto stesso che la persona te la senti vicino può significare che non sono mai andati via, siamo noi che non abbiamo gli occhi sufficientemente potenti da vedere.
Ed è bello, io ho notato che le tue lettere iniziano sempre con come tu saprai. È veramente come riempire, occupare quella sedia che rimane vuota quando qualcuno se ne va. Non ci sono assolutamente linee di valutazione per quando una persona se ne va. Tu hai un po' lasciato andare un sacco di pezzi di cuore in questi anni, un po' tutta la tua famiglia. Però immagino che le lettere più importanti siano sempre dedicate ad Andrea. Vuoi leggere qualcosa che hai dedicato ad Andrea prima di mandare lo stacco musicale? Vuoi sceglierlo?
Prova.
Prova e raccontaci anche perché gli hai scritto questa, che forse è una delle prime che gli hai dedicato, no?
Sì, la prima è stata una che in effetti era una poesia che io non avrei mai potuto scrivere e penso che me l'abbia un po' indotta lui.
Una poesia che non avrei mai potuto scrivere, è bello questo.
Mai avrei potuto scrivere la poesia... questa poesia oltre, non avrei mai potuta scrivere.
Bene, adesso ce la regali, ce la leggi.
Vuoi che legga questa?
Sì.
Ok. Non guardare nel cielo, mamma, quando mi cerchi. Guarda al tuo fianco perché io sono accanto a te. Non cercateci tra i morti perché noi siamo i viventi del cielo. Sono al tuo fianco quando cammini e guardi negli occhi di un ragazzo per cercare i miei. Sono in quel posto che tu vedi vuoto perché i tuoi occhi colmi di lacrime non vedono oltre. Sono al cimitero solo quando tu ci sei perché ti accompagno e ti aiuto a sistemare i fiori quando cercando di abbinare i colori vorresti rendere meno anonima la mia terra. Sono nella spuma delle onde che tu ti incanti ad osservare e nel volo bizzarro di un uccello che cerca di attirare la tua attenzione. Nel silenzio della tua stanza quando cerchi le risposte e nel gioco di luci improvviso quando nella notte ti alzi perché i sogni tardano ad arrivare. Nel profumo di un fiore e nell'abbraccio spontaneo di un bambino, nella goccia più grossa di una pioggia fitta, nella folata di vento che raduna le foglie cadute, nel canto malinconico di un vecchio e nel girotondo gioioso dei bambini. Sono bacio sulla fronte che sfiori con la mano quando avverti un tepore, nel ragazzo all'angolo della strada, quando tu, guardandolo, sospiri sulla sua vita sprecata, nella mia pietanza preferita, che continui a preparare come piaceva solo a me. Sono nei gesti e negli occhi di mia sorella che ti sorprendono quando assumono le espressioni che mi appartengono. Io vivo, mamma. Non cercarmi isolato nel cielo, solo perché non riesci a vedermi, non per questo non esisto. stiamo salendo assieme la montagna, facendo percorsi diversi, ma il tempo è un battito d'ali. Toccami, sono nell'ultima lacrima sospesa tra le tue ciglia.
Bellissima, grazie, credo che possa rappresentare la forza e l'amore di tutte le mamme. Io adesso farei uno stacco musicale. Tu hai scelto la canzone Allegria di Ornella Vanoni, vuoi dirci perché?
Eh sì, è bella, è una preghiera di speranza, mi mette proprio brividi e nello stesso tempo emozioni dentro.
Bene, allora ascoltiamo Ornella Vanoni.
Che sale, sale, risale, più a fior di pelle, in cima a una montagna piena piena di stelle, scende, scende la sera, ma così breve stasera, nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. È sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella, stella, stella che cade fra le cose, le strade, questo è quello che accade per chi viene e chi va. Santa allegria, santa amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sera, nella nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera. Santa allegria,
eccoci di nuovo insieme a Marina Corona, Carmen Salis a Impronte d'autore, Radio Soundwave. Allora Marina, siamo passati dalla prima pubblicazione, che era un insieme di poesie e di lettere, di prosa, e poi è arrivato Anelli di fumo. Puoi parlarci un po' di questa variante nella tua scrittura? Che cos'è Anelli di fumo?
Anelli di fumo è una scommessa. Nel senso che quando avevo letto Le ali in prestito, che in effetti è una raccolta di racconti brevi, ecco, una nel pubblico ha detto: ma tu non sai scrivere un romanzo, non sai fare proprio una scrittura, un romanzo? E gli ho detto sì, non lo so, non mi ci sono mai provata, però in effetti un romanzo è, diciamo, un racconto breve allungato. E allora ho detto sì, ci provo a fare una trama, sicuramente accolgo la sfida. E così è nato Anelli di fumo.
Di cosa parla?
Allora, Anelli di fumo parla di una storia nata tra un ragazzo e una ragazza, facciamo che è un po' anche tempi moderni, perché si basa molto su messaggi, che restano, che mantengono su un rapporto, anche se non è quotidiano, ma i messaggi, secondo come sono scritti, riempiono molto più di una giornata passate magari seduti a guardare a manina presa al televisore. È nata così questa storia tra Stefania e Giacomo, proprio tramite un incontro casuale in un market, però legata al libro, fanno da supporto proprio come una sorellanza strettissima altre quattro amiche. Loro hanno una libreria, aprono questa libreria dove lavorano, e lì si svolge tutto l'intreccio di Anelli di Fumo.
La sorellanza, quindi l'amicizia, il rispetto e quella complicità che dovrebbe unire le donne, tu la racconti molto bene. Sei molto attenta non solo all'amore in genere, ma sei molto attenta alla figura femminile. Perché?
Io faccio parte di una famiglia numerosa, tra l'altro anche molto allegra e molto felice.
Origini napoletane?
Origine, sì. Mio padre era di Forio Ischia e si è sposato con mia madre, che era di Barumini. Quindi
la mistura,
diciamo, sì, però è stata una fusione azzeccata, come direbbe mio padre, ci azzecca, no? Il napoletano. Noi abbiamo vissuto dentro un ambiente chiaramente un po' difficile, perché eravamo in sei figli, quindi cinque sorelle che a mamma l'hanno praticamente fatta dannare, in effetti è un po' pesantino anche per quei tempi. Questo modo di vivere, diciamo, mi ha fatto scoprire mondi femminili di altro genere, e perché no, altre famiglie che magari vivevano tranquillamente o anche con sofferenza il rapporto di sorelle, di famiglia.
È importante raccontare questo, perché cinque femmine, cinque sorelle sono tante. Sono tante.
È un maschio che non aveva.
La dinamica aveva poco spazio, ma la dinamica che regola la convivenza, tu l'hai colta molto bene, la riporti molto bene nel tuo scrivere.
Grazie.
Per metà napoletana, ti senti più napoletana o più sarda? Com'è? Perché poi nell'ultima pubblicazione tu hai raccolto le coccole del ginepro, quindi su Zinnibiri, che è il nome giustamente del ginepro nella nostra lingua. Che cosa prevale di più cultura o di un'altra? Sei l'insieme di queste due culture, tu, no?
Una bellissima fusione, però ogni tanto mi viene in mente, dico, noi siamo un po' ibridi, come si usa a dire, no? E mi faccio sempre, ovviamente dentro di me, io adoro gli animali e non ho mai avuto un animale col pedigree. Un po' ci rassomiglio, no? Noi siamo una razza mista, e quindi facciamo come gli animali, no? Gli animali, i bastardini, sono più intelligenti.
I meticci. Razza ce l'hanno, si chiamano meticci.
Meticci, hai ragione, è vero. Ma volevo fare ironia
certo.
Sulla fusione di napoletani e sardi.
Cosa ti piace e cosa non ti piace dei sardi, e cosa ti piace e non ti piace dei napoletani? Puoi dirlo, insomma, adesso hai trovato il coraggio di narrare, di dare al pubblico attraverso la scrittura tante parti di te, anche dolorose. Questa ce la puoi dire, no? Ci sarà qualcosa che dei napoletani non ti piace? E anche dei sardi?
Allora, io parto da ciò che mi piace.
Ok.
Da ciò che mi piace, parlo di mio padre, ma l'ho trovata anche nei suoi fratelli, nei miei zii, diciamo, questa filosofia di vita tutta napoletana. che alleggeriva molto la pesantezza che mamma usava, perché mamma, essendo di Barumina, era molto tradizionalista e quindi appesantiva un po' la crescita dei figli con regole, con qualcosa di si fa, non si fa. Mio padre alleggeriva con le sue battute, perché ce n'erano tantissime a casa, e quindi prendevo un pochino seriamente quello che diceva mamma, perché era anche il mio periodo e anche tutte le mie amiche vivevano una vita un po'... Non puoi uscire, non puoi andare, non sta bene, e tutte queste cose qui. Però erano alleggerite sempre dalla, io la chiamo la filosofia di mio padre, perché lui riusciva a dire le stesse cose che diceva mia madre, quasi con il terrore di quello che poteva succederci, con esempi. Allora ci faceva qualche proverbio, qualche battuta, così io capivo molto di più il senso di quello che voleva dire, andavo oltre le intenzioni di mamma, che erano buone anche le sue, però anche mamma era vissuta dentro delle regole molto ferree per il periodo e per la sua cultura.
Una bella mescolanza, direi, mi piace. Nelle coccole del ginepro tu dai spazio anche a tuo nipote, a Leonardo. Leonardo, che io lo ricordo alla presentazione del libro, aveva 4 anni, ha tenuto banco, quasi quasi ti ha oscurata con la sua capacità di stare davanti al pubblico. Leonardo è stato il primo nipote, è la prima luce dopo il lutto che ti ha colpita profondamente. Cosa ha significato per te dare questo spazio nel libro, nella tua pubblicazione, con le composizioni di Leonardo?
Allora, Leonardo arriva in un momento che era ancora molto triste nella mia vita, perché per quanto io volessi venirne fuori, era sempre ero sempre avvolta da questa tristezza. Leonardo arriva in un momento proprio a metà, diciamo, percorso di Andrea.
Scalata di questa montagna.
Di questa scalata, esattamente. E io non lo so cosa sia successo in quel momento. Per me è stata amore a prima vista, ma non parlo come nonna, oltre nonna. È stato un amore a prima vista. Per giunta è stata facilitata anche questa nostra unione, perché mia figlia dopo 2 anni, cioè dopo un anno, è rimasta incinta del secondo, quindi ho potuto vivere appieno Leonardo 2 anni senza avere interferenze di fratelli, di altri che mi potessero distrarre da lui. Ed è stata una cosa in simbiosi, lui era presente in tutto e quando lo accompagnavamo all'asilo, poi è nato Lorenzo, però lui non è voluto andare all'asilo, a quello che si fa prima dei 3 anni, e lo tenevo io. Lui era una fonte di ispirazione continua con le sue battute, molto acuto, molto aveva una memoria fotografica incredibile, si accorgeva di tutto, di quello che succedeva attorno. Questo me l'ha fatto praticamente ammirare come persona, come essere vivente. Ci siamo legati tantissimo, tanto che il giorno che io stavo finendo di fare il libro Le coccole del ginepro, una poesia era dedicata ai bambini in guerra e avevo bisogno di una voce di bambino in quel momento, quindi lui doveva ancora farli 4 anni. Io mi sono girata da lui e gli ho detto: ma Leo, tu la capisci questa poesia? Io ne ho letto qualche riga e lui l'ha ripetuta subito. E gli ho detto: la vorresti leggere? Da lì non si è più mosso, quindi mi ha accompagnato in tutte le presentazioni e firmava pure il libro.
Sì, è stato bellissimo.
È un periodo meraviglioso, chiaramente.
Bene, una bella semina. Allora, io ci stiamo avviando alla chiusura. Io vorrei che tu chiudessi leggendo Percezioni, perché quando ti ho conosciuta mi ha colpito molto, non solo il tuo occhio così molto discreto e attento verso il mondo femminile, ma mi ha colpita un po' la tua spiritualità, questo tuo pensare che noi le donne sono anche un po' streghe, e quindi io lo so che tu sei anche un po' strega, per cui chiudiamo questo incontro con la lettura di Percezioni, se sei d'accordo.
Certo, volentieri. Quindi Percezioni fa parte di Anelli di fumo, sì, del libro delle amiche. Ci sono cose che si intuiscono, non le vedi con gli occhi, non le senti con le orecchie, le intuisci. Molti ci chiamano streghe, ma noi non giriamo con tuniche lunghe o capelli a punta neri. E non riusciamo neppure a trasformare le persone in rospi. Noi, semplicemente, abbiamo le radici puntate nel ventre della madre terra. Da quella profondità attingiamo le nostre sensazioni. Sono indefinibili, impalpabili e vibrano. Ma non le vediamo con gli occhi. Non le sentiamo con le orecchie, le intuiamo.
Grazie Marina Corona, impronte d'autore, Carmen Salis vi dà l'appuntamento su Radio Soundwave, alla prossima.
Grazie Carmen, grazie alla radio che mi ospita e buon ascolto a tutti, grazie.
Grazie.